Lutero, mendicante di Dio, di Paolo Ricca. Seconda puntata. Due res sunt, Deus et Verbum Dei.
Allora, Dio e la parola di Dio, due cose distinte ma strettamente unite, in quale nesso stiano sarà il secondo angolo, si può dire, da cui Paolo Ricca ci invita a guardare alla figura di Lutero. È la seconda puntata, questo è il secondo incontro, e cioè parleremo oggi del rapporto di Lutero con la Bibbia. Buongiorno, professor Ricca.
Buongiorno.
Buongiorno. Allora, lei l'altra volta ci metteva sotto gli occhi come la figura di Lutero teologo, abbiamo visto che si può usare questa parola anche se in un'accezione un po' particolare, sia tutt'uno con la sua esistenza reale e concreta, tanto che appunto aveva intitolato quella prima puntata con una citazione da Lutero: vivendo, addirittura morendo, addirittura dannandosi, così si fa il teologo, no? Ecco, c'è però un corpo, un nucleo che tiene insieme la vita e la riflessione di Lutero.
Sì, e questo nucleo è appunto la Bibbia.
È appunto la Bibbia.
Ecco, cioè proprio è il vincolo profondo che unisce teologia e biografia in Lutero, è la Sacra Scrittura.
Ecco, allora questo lo vedremo oggi e abbiamo pensato di farne oggetto di un'analisi dettagliata perché dovrebbe essere anche il nucleo che tiene insieme la vita del credente.
Sì, la vita del credente, in particolare così come la Riforma l'ha messa in luce, ma da sempre nella storia cristiana, il messaggio cristiano è il cuore del cristianesimo e è ciò che appunto lo fa vivere.
Ecco, vedremo però in che cosa consiste questo, ma intanto allora vediamolo nella vita di Lutero, visto che Lutero è il nostro tramite a questo. Come mai un rapporto così intenso?
Beh, ci sono due ragioni sostanzialmente. La prima è di carattere, direi addirittura professionale, in quanto che Lutero faceva di mestiere il professore di Bibbia, biblista si direbbe oggi, insegnava esegesi biblica sia dell'Antico che del Nuovo Testamento all'Università di Wittenberg, doctor in utraque scriptura, cioè nelle due scritture dell'Antico e del Nuovo Testamento. Quindi praticamente il suo mestiere era di commentare la Bibbia, egli l'ha commentata con una abbondanza, una dovizia straordinaria, ha commentato, devo dire, più l'Antico Testamento che il Nuovo dal punto di vista quantitativo, ma allora, e in particolare nella teologia di Lutero, Antico e Nuovo Testamento non sono che due modi per dire la stessa realtà, e presto vedremo qual è questa realtà unica che in fondo è.
E poi magari una volta vedremo anche in che rapporto stanno Antico e Nuovo Testamento, anche in Lutero.
Anche in Lutero, perché c'è tutto il problema del rapporto tra legge ed Evangelo.
Ecco,
questa è la prima ragione del vincolo che la scrittura costituisce nella vita di Lutero. E la seconda è più profonda, meno formale e più sostanziale, cioè è nella Bibbia che Lutero ha trovato quello che lui stesso chiama l'Evangelo, cioè il buon annuncio della grazia incondizionata di Dio, quindi l'annuncio del fatto che siamo amati pur essendo dannati, che siamo graziati attraverso tutte le traversie della vita, che c'è una luce, c'è un amore fondamentale che porta la nostra esistenza. Questa scoperta dell'Evangelo l'ha fatta meditando la Sacra Scrittura. Quindi lui è legato alla Bibbia perché la Bibbia è lo scrigno nel quale egli ha trovato il tesoro della sua vita, che poi è il tesoro del cristianesimo stesso, cioè la grazia incondizionata di Dio.
Ecco, questo lei ce lo dice per sottolineare il fatto che appunto non ha trovato dottrine indagando la Bibbia, ma ha trovato la sostanza stessa del cristianesimo.
Ha trovato Cristo, ha trovato Cristo, cioè lui lo dice anche in un bellissimo passo molto breve: ho ritrovato in San Paolo quello che avevo perduto nella teologia scolastica, cioè appunto il Cristo vivente, che vive appunto come parola, parola fatta carne, parola, se volete, se vogliamo, fatta scrittura, e poi parola che diventa predicazione.
Ecco, allora come si è iniziato questo rapporto lo descrive Lutero stesso in un racconto, se così si può dire, che fa parte di quei discorsi a tavola, tra l'altro c'è una bella edizione da Einaudi, che sono... cosa sono i discorsi a tavola? Sono delle raccolte di amici?
Sì, delle raccolte che amici hanno fatto di detti, di propositi, di brani di conversazione, di frammenti di discorsi che appunto nella convivialità che Lutero apprezzava e che ha segnato non pochi aspetti della sua esistenza, sono stati detti e sono stati raccolti. Sovente c'è del leggendario, naturalmente bisogna essere molto cauti, però ci sono anche dei tratti molto felici che ci restituiscono Lutero più autenticamente che tanti altri.
Ecco, c'è una vivacità d'espressione,
una freschezza.
Un realismo. Un realismo, ecco, stavo per dire violenza, perché certe volte il pensiero di Lutero è reso in maniera molto con quella conflittualità di cui lei ci diceva l'altra volta, ecco, una drasticità che però è resa in maniera fresca, immediata, e quindi sono anche molto, molto godibili, insomma. Ecco, sentiamo allora come viene raccontato questo incontro di Lutero con la Bibbia, che stranamente è raccontato prima in terza e poi in prima persona.
Ad un fanciullo un giorno capitò per caso in mano una Bibbia e per avventura vi lesse nei libri dei re la storia della madre di Samuele. Il libro gli piacque moltissimo e pensò che sarebbe stato felice di poter avere un libro simile. Dopo poco tempo comprò una postilla e gli piacque anch'essa moltissimo perché conteneva molti Vangeli che si commentavano durante l'anno. Fattosi poi monaco, abbandonò tutti i suoi libri. Quando entrò in convento, i monaci gli dettero una Bibbia coperta di cuoio rosso. Si familiarizzò a tal punto con essa da sapere quel che era contenuto in ciascuna pagina e subito, quando gli si presentava qualche versetto, riconosceva a prima vista dove era stato scritto. Se li tenessi a mente, pensò, potrei essere un ottimo prontuario biblico. Allora nessun altro studio mi piacque tanto quanto lo studio dei testi scritturali. Con incredibile fastidio leggevo la fisica aristotelica e la mente ardeva quando dovevo tornare alla lettura della Bibbia. Un qualsiasi oscuro versetto teneva occupati i pensieri di tutto un giorno. E quei versetti si trovavano anche nei profeti più oscuri, benché non potessi capirli. E ancora li ricordo, come quello che si legge in Ezechiele: non voglio la morte del peccatore.
Allora, questo era Lutero che descrive la nascita fin da bambino, insomma, di questo rapporto alla Bibbia, ed è descritta proprio come la nascita di una passione vera e propria.
Sì, una passione che egli ha materializzato in qualche maniera in un famoso detto. Egli chiamava la lettera ai Galati, la lettera dell'Apostolo Paolo ai Galati, che egli amava più di ogni altro scritto, la chiamava così appunto nei discorsi conviviali la mia Caterina. Caterina era il nome di sua moglie, per esprimere proprio tutto l'affetto che egli provava per questa lettera, ma potremmo dire che tutta la Bibbia è stata la sua Caterina, cioè la lettura, la compagna che lo ha accompagnato fedelmente ogni giorno della sua esistenza.
Ecco, che cosa trova nel testo biblico il credente appassionato, un credente appassionato come Lutero, appunto?
Un credente come Lutero trova una cosa soltanto, anzi un nome soltanto, e cioè il nome di Gesù Cristo. Naturalmente in questa passione per la Bibbia c'erano le due cose, c'era la passione dell'esegeta per il testo, ma c'era anche la fame e la sete del credente per quella parola di Dio di cui Gesù, rispondendo a Satana nella prima tentazione, dice: non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio.
Ecco, a questo punto è interessante allora vedere come si sviluppa questa passione per la scrittura, per la parola biblica.
Praticamente Lutero capisce che la cosa fondamentale, l'operazione decisiva da compiere, è quella che potremmo oggi chiamare la socializzazione della Bibbia e della sua lettura, cioè libera in qualche maniera la Sacra Scrittura da un certo monopolio interpretativo, sia quello accademico dei teologi sofisticati che andavano per la loro strada, sia quella della gerarchia ecclesiasta che si era in qualche maniera appropriata del diritto di fornire l'interpretazione autentica. Ecco, Lutero dice: l'interpretazione autentica della Bibbia è un fatto corale che deve coinvolgere tutta la comunità cristiana. È un fatto comunitario.
Ecco, qui, visto che anche l'altra volta dicevamo che vogliamo conoscere Lutero attraverso Lutero, leggiamo allora un altro testo tratto dall'appello alla nobiltà cristiana della nazione tedesca sul rinnovamento della cristianità, ed è un passo in cui appunto dice a chi spetta questa conoscenza della Bibbia.
Essi soli vogliono essere padroni della Sacra Scrittura, sebbene in tutta quanta la loro vita non ne apprendano una riga, e presumono di averne essi solo l'autorità, e con sfrontate parole vanno buffonescamente affermando innanzi a noi che il Papa non può sbagliare in materia di fede, sia esso pio o malvagio, mentre non possono citare al riguardo una sola sillaba della Bibbia. Che il Papa solo abbia la facoltà di dare l'autentica spiegazione della Scrittura o di confermarne la spiegazione è una favola sacrilega, inventata e non dimostrabile. Al contrario, San Paolo afferma, nella seconda lettera ai Corinzi, che abbiamo tutti uno stesso spirito di fede. Se è così, perché non dovremmo avvertire altrettanto bene che cosa conviene o non conviene alla fede? Questo e molti altri passi della Bibbia ci rendono coraggiosi e liberi, e non dobbiamo permettere che lo spirito di libertà sia intimorito dalle parole immaginarie del Papa, ma dobbiamo farci animo e giudicare tutto quello che fanno e non fanno, secondo la nostra intelligenza credente delle Scritture.
Ecco, qui ritorna quel tutti di cui lei adesso ci sta dicendo e che l'altra volta, se qualcuno si ricorda bene, sentivamo che Lutero metteva in primo piano per dire la riforma non può essere riforma di uno ma di tutti, quindi c'è questo, sempre questo elemento che ritorna, no?
Sì, e poi però in fin dei conti di uno solo che era poi Dio.
In fin dei conti di uno solo. E c'è però questo elemento anche, mi sembra di capire ascoltando il testo, appunto della libertà, un po' proprio come in una passione amorosa che è esclusiva ma libera al tempo stesso,
sì,
no?
Sì.
Ecco, la libertà di poter...
Sì, che poi è la libertà dello spirito, perché in fondo il vero esegeta, difatti dice lo spirito di libertà, spirito con S maiuscola, nel senso che il vero esegeta della Scrittura è lo Spirito Santo, ma lo Spirito Santo è dato alla comunità cristiana, che è lei il Tempio dello Spirito. Ogni cristiano è anche creatura dello Spirito Santo ed è per questo che la interpretazione della Bibbia è un fatto in fin dei conti corale, cioè comunitario, che coinvolge l'intera comunità.
Ecco, su questo allora penserei di sentire anche uno dei nostri più grandi esegeti italiani, che è Romano Penna, che probabilmente ci ascolta al telefono. Professor Penna, buongiorno.
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 Buongiorno anche all'amico Ricca.
Ecco, vi ritrovate un'altra volta, credo l'anno scorso su Paolo, se non ricordo male, quest'anno su Lutero, quindi sono sempre grandi occasioni di incontro. Ecco, tra l'altro Romano Penna, voglio ricordare soltanto i suoi lavori su Gesù e su Paolo, qualche volta ci è accaduto di parlarne.
La vostra.
No, fortuna nostra, insomma, adesso lasciamo stare i complimenti. Ecco, e a lei vorremmo chiedere, intanto, forse proprio così dal punto di vista della sua esperienza di esegeta innanzitutto, di insegnante anche, che cosa ritiene della lezione di Lutero a proposito proprio del rapporto del cristiano con la Bibbia?
Direi non poche cose, insomma, innanzitutto la mia scoperta vera di Lutero è abbastanza recente, risale ad alcuni anni fa, perché l'educazione giovanile risentiva ancora dei cliché della polemica cattolica.
Ecco, inutile dire che Romano Penna è cattolico, ma
sì,
insomma,
ecco appunto, della polemica antiluterana che è durata fino, direi, alla prima metà del nostro secolo, insomma. Ma in Lutero a me ciò che ha colpito proprio, direi profondamente, ma a livello formale, è l'impeto con cui egli studia la scrittura, la presenta, ne parla, la commenta e la inserisce nella vita concreta della Chiesa. Ecco, c'è un impeto particolare che non si trova, per esempio, che so io, in un Tommaso d'Aquino, che è vero che non è un biblista, però ha commentato le lettere di Paolo, peraltro prodotti pregevoli, insomma, ma in Lutero c'è questo impeto, c'è una passione personale proprio che credo si riscopre poi nel commento Lettera ai Romani di Barth, insomma. E nel 1500 questa cosa doveva apparire anche nuova, anche soltanto come stile, ecco, come modo di porsi e di proporsi.
Invece sul piano delle scoperte, se così si può dire?
Sul piano delle scoperte, c'è il messaggio centrale di Lutero, della fede giustificante, ecco, questo credo sia stata proprio una cosa originale all'interno della storia del cristianesimo. Io ricordo, insomma, di aver letto la relazione che il cardinale Tommaso de Vio, che era di Gaeta e quindi era detto il Cayetano, aveva fatto per essere stato inviato in Germania a incontrare Lutero a nome qui di Roma, diciamo, e poi Lutero racconta di questo incontro e dice nel suo latino molto semplice: ego clamabam evangelium evangelium, cioè io proponevo il Vangelo, at il rispondeva statuta, statuta, precepta, precepta. Ecco, questa cosa mi ha colpito, è una cosa che ho letto già 30-40 anni fa, insomma. Mi ha colpito, qui c'erano proprio a confronto due posizioni, ecco, una veramente ispirata, direi, insomma, nel senso comune del termine, davvero da una passione per la Bibbia, e dall'altra invece dobbiamo dire che la Chiesa del tempo non era preparata a recepire, insomma, questo messaggio travolgente di Lutero, perché era ancorata ed era così strutturata in un sistema.
Beh, certo, se anche lei ha avuto difficoltà a recepirlo vuol dire che i tempi sono stati molto lunghi e che le difficoltà erano molto grandi, è vero?
Sì, però una volta scoperto, insomma, ha qualcosa di liberante, diciamolo pure, ma liberante non direi tanto così dalla Chiesa Cattolica, insomma, perché poi la Chiesa Cattolica ne ha fatti dei passi dal 1500 ad oggi, insomma, ma liberante, certo, proprio da una certa concezione della religione, direi, ecco, e quindi di un modo di porsi di fronte a Dio.
Può chiarire questo punto, professor Penna, che mi sembra...
Che cosa?
Questo qua che ha appena detto, che mi sembra molto bello e molto importante, cioè che...
Religione, sì.
Sì, sì, sì.
Dunque, Lutero scrive nel suo De Servo Arbitrio che la parola di Dio, non serve a nulla se non turba, se non inquieta, c'è questo concetto,
sì,
no? Ora, e questo già contraddistingue bene una teologia impostata sulla parola da una teologia, diciamo così, che privilegia il dato razionale o una teologia cosiddetta naturale, insomma, a cui consegue anche un tipo di religione che è basato fondamentalmente sulle prestazioni morali dell'uomo, da una parte, e dall'altra che è basata anche sulle strutture, su una istituzionalizzazione, insomma, che cerca di imbrigliare, insomma, l'uomo, ecco. Ora, l'approccio libero, fresco, che io trovo in Lutero, devo dire, nei confronti della parola di Dio, va molto al di là di queste categorie, ecco, perché libera l'uomo da se stesso, cioè, mi pare che a un certo punto lui parla del homo incurvatus in sé.
Ipsum, sì.
È vero?
Sì.
Quindi
ecco,
chinato su se stesso.
Su se stesso, cioè nel senso che pensa a sé, ma non nel senso moralmente egoistico comune, ma proprio pensa alla propria salvezza mediante se stesso in qualche modo, ecco, cioè mediante le proprie prestazioni morali, diciamo.
Ecco, a questo proposito, Romano Penna, tornando a questo rapporto stretto di Lutero col testo biblico, alla sua appunto incitazione a questo, a questo vincolo, a questo... ecco, in fondo si potrebbe pensare che il cristiano, quando appunto vive al servizio del prossimo, ha fatto, e quando osserva la legge, ha fatto ciò che è sufficiente. Allora, perché gli serve questa...
Ah, no.
Perché no?
Veramente...
voglio dire, perché gli serve questa continua frequentazione, insomma, della parola, delle scritture?
Già, è proprio perché la scrittura, cioè la parola di Dio, è liberante, cioè... Il comandamento dell'amore del prossimo, che è fondamentale, intendiamoci bene, nel Vangelo di Giovanni Gesù dice: vi do un comandamento nuovo, ma rischia di confinare l'uomo in un moralismo. Il professor Rica sa bene che il protestantesimo liberale del secolo scorso e dell'inizio di questo, no, Harnack, das Wesen des Christentum, del cristianesimo, diceva il cristianesimo proprio a questo, al concetto di Dio come padre di tutti e all'esigenza di amare tutti. Ma è stato proprio la teologia dialettica di Barthes, eccetera, che ha superato questa impostazione, riportando, insomma, la riflessione a San Paolo e attraverso Lutero, direi, ecco. Nella misura in cui se io insisto eccessivamente sull'amore del prossimo, continuo a fare delle opere il principio della salvezza. Mentre secondo Lutero ciò che rende giusti di fronte a Dio è il fatto di mettersi davanti alla croce, diciamo così, al sangue di Cristo, per recepire la grazia che di là mi viene e che mi riscatta alle radici, prima ancora e a prescindere da ogni mia prestazione morale. E Lutero lo dice poi molto bene: a monte dell'amore del prossimo, diciamo così, ci deve essere già nel cristiano una liberazione di fondo, una libertà di fondo che gli permette appunto di amare il prossimo.
Ecco, e quindi lei dice: a questa libertà si accede ascoltando la parola di Dio.
Ascoltando la parola di Dio e, diciamo, emettendo l'atto di fede.
Professor Penna, lei ha detto che è giunto relativamente tardi alla conoscenza di Lutero, però mi sembra che l'ha capito molto bene e quindi ci ha aiutato oggi in modo particolare.
Non solo l'ha capito, ma mi sembra anche appassionato alla figura di Lutero.
Sì, alcune cose mi hanno toccato molto, alcune cose di Lutero.
Va bene, allora noi accogliamo questa sua passione.
Va bene.
Romano Penna, sappiamo che lei ha un impegno, quindi la lasciamo andare.
Grazie molto.
E magari
grazie.
Ci risentiamo allora in un'altra occasione.
Grazie molte. Auguri di buon lavoro a voi.
Grazie.
Grazie, arrivederci.
Procediamo, vorremmo leggere un altro passo, altri due, anzi se ci riusciamo, però dobbiamo fare un po' un passo indietro e vedere che cosa ha portato effettivamente di nuovo Lutero nella storia dell'interpretazione, nel rapporto col testo biblico e dunque nell'interpretazione, nell'esegesi.
Ecco, sì, perché...
Ecco, forse un altro piccolo passo indietro ancora, la diffusione della Bibbia al tempo di Lutero, perché qualche volta sembra quasi che l'abbia scoperta Lutero la Bibbia, invece
ecco,
era
no,
ovviamente conosciuta.
Ma sì, era conosciuta, ma era molto diffusa anche, sorprendentemente diffusa, nel senso che, ad esempio, dal 1450 al 1520 ci furono ben 156 edizioni della Bibbia in latino, e vi furono...
Ecco, edizioni però lette da chi?
Ah beh, naturalmente lette da chi poteva leggere il latino, da chi non era, anzitutto analfabeta, che la grande maggioranza delle persone lo erano, quindi naturalmente era una stampa della Bibbia del tutto elitaria dal punto di vista, diciamo, di classe, come si potrebbe dire, o di cultura. Ma ciò non di meno c'era la Bibbia, circolava, veniva letta, veniva amata, veniva commentata. E persino le traduzioni in volgare ne esistevano, anche in tedesco ne esistevano 14 già prima che Lutero iniziasse la sua. Quindi c'era una diffusione della Bibbia, ma era prevalentemente in latino, quindi per una minoranza della popolazione, e poi soprattutto non era messa in mano al popolo. Questa è la novità che la riforma ha introdotto. Non aver scoperto una Bibbia,
ecco,
che ripeto,
non era in mano di tutti. Ritorna di nuovo quel tutti, che è così importante in Lutero. Ecco, per quanto riguarda invece l'interpretazione del testo, anche lì ovviamente c'era una tradizione fiorente, naturalmente.
Una stupenda tradizione che proprio nel Medioevo aveva avuto una fioritura straordinaria. Addirittura, come si sa, in generale c'erano quattro sensi della scrittura che venivano messi in luce, e questo dava una straordinaria ricchezza, una straordinaria abbondanza. C'era il senso letterale che veniva messo in luce, c'era il senso allegorico, il senso morale e il senso anagogico, come si diceva allora, cioè il senso metafisico, quello che riguardava il significato ultimo delle affermazioni di un testo. Quindi c'era in realtà una esegesi, un commento alla scrittura estremamente ricco, persino troppo. E in fondo quello che Lutero ha voluto fare è proprio di potare questa rigogliosissima fioritura esegetica e di riportare l'attenzione sul testo stesso e in particolare sul significato grammaticale, come dice lui, cioè sul significato che le parole hanno. Quello che conta, insomma, è quello che il testo dice, non quello che noi facciamo dire al testo. C'è, ad esempio, una sua affermazione molto bella lì dove dice: non si deve fare alle parole divine alcuna violenza, ma per quanto è possibile esse devono essere conservate nel loro significato più semplice, senza prenderle in un senso diverso da quello proprio e grammaticale. Quindi non dire troppo, dire ciò che il testo dice.
Ecco, quindi sfrondare un po' questo rigoglio.
Esatto.
Ecco, un commento troppo rigoglioso può occultare il testo invece che farlo risaltare.
Esattamente questo, sì. In fondo questi commenti enormi finivano per nascondere il testo.
Ecco, allora riprendiamo a considerare da vicino che cos'è questa parola considerata nelle scritture, come la legge Lutero stesso, e sentiamo un altro brano tratto da un testo sulla stella di Betlemme del 1522.
Ora, che cos'è la stella di Betlemme? Nient'altro che la nuova luce che predica, e predica l'Evangelo oralmente e pubblicamente. Cristo ha due testimoni della sua nascita e del suo regno. Uno è la scrittura o parola, rinchiusa nelle lettere. L'altro è la voce, o la parola proclamata attraverso la bocca, la stessa parola che anche San Paolo e San Pietro chiamano una luce o lucerna. Ora, la scrittura non può essere capita prima che la luce sia spuntata. Infatti i profeti vengono aperti mediante l'Evangelo, perciò la stella deve anzitutto spuntare e diventare visibile, perché nel Nuovo Testamento devono accadere in forma orale, con viva voce e pubblicamente, mediante la favella e l'udito, le predicazioni che prima erano occultate nella lettera e nelle visioni segrete, poiché il Nuovo Testamento non è nient'altro che una nuova spiegazione e rivelazione dell'Antico Testamento. Perciò Cristo stesso non ha scritto, come Mosè, il suo insegnamento,
ma l'ha impartito oralmente e ha anche ordinato agli apostoli di ripeterlo oralmente e non ha mai ordinato di scrivere. Anche quelli degli apostoli che hanno scritto non fanno altro che riferirci all'antica scrittura, proprio come l'angelo diresse i pastori verso la mangiatoia e i pannolini. Perciò, invece di scrivere tanti libri di dottrina cristiana, dovrebbero esserci in ogni luogo buoni predicatori, istruiti, spirituali, diligenti, capaci di estrarre la parola vivente dall'antica scrittura e di inculcarla ininterrottamente al popolo, come hanno fatto gli apostoli. Questa è la vera stella che mostra la nascita di Cristo e l'annunzio angelico che parla della mangiatoia e delle fasce del fanciullino.
Allora, Paolo Ricca, tante cose importanti qui dentro. La scrittura rinchiusa nelle lettere e la parola, invece.
Che la libera. Sì.
Allora, in che rapporto stanno queste due cose?
Sono le due forme attraverso le quali Cristo in qualche maniera ci raggiunge. Ci raggiunge attraverso la parola scritta, che è la Bibbia, e ci raggiunge attraverso la parola detta, pronunciata, annunciata, e alla predicazione. Gesù è carne, non è lettera, non è scrittura, è parola vivente, e quindi bisogna che in qualche maniera la predicazione faccia uscire Cristo dalle pagine della scrittura, lo faccia emergere e lo comunichi come viva vox, come voce viva di Dio stesso, perché nella parola della predicazione è Cristo stesso che ci raggiunge, è Dio stesso che ci dice questo nome, che ci trasmette il suo figlio.
Ecco, ma allora il testo contenuto nella scrittura non rischia qualche volta di essere appunto tenuto dentro dalla lettera, come dice?
Se la predicazione non lo libera, appunto, ma il compito della predicazione, che è poi in fin dei conti il compito dello Spirito Santo, è proprio quello di consentire la fuoriuscita, potremmo dire, di Cristo dalle pagine della Bibbia affinché diventi annuncio vivo, parola viva, detta all'uomo. Cristo si è fatto carne e non libro, e nella scrittura, attraverso la scrittura, egli, diventando predicazione, ritorna a essere quella parola che appunto vive in quanto non resta chiusa nelle pagine di un libro, ma diventa messaggio attuale, vivo, reale e, oltre che messaggio, esistenza concreta.
Senta, professor Ricca, il rapporto del cristiano alla Bibbia dovrebbe essere in sé lo stesso in ogni tempo, ovviamente. Tuttavia, se si dovesse dire come oggi il cristiano può accostarsi alla lettura delle scritture in una situazione come la nostra, di grande diffusione culturale, ovviamente, ma anche di grande rumore del mondo, ecco, che cosa può essere questa lettura? Come si può separarla dalle altre e può ritrovare per qualcuno quel primato assoluto che aveva per Lutero?
Certo, viviamo in un mondo molto diverso da quello di Lutero. Allora pochissimi leggevano, oggi tutti leggono e leggono di tutto. Allora il mondo era dominato da una visione religiosa, adesso invece la cultura e la mentalità sono secolarizzate. Eppure la lettura biblica continua, ma in che senso continua? Che cosa significa oggi leggere la Bibbia? Direi essenzialmente due cose. Anzitutto è un atto di volontà, perché oggi ci sono moltissime parole religiose anche nel nostro mondo che circolano. Al tempo di Lutero in fondo c'era solo quella cristiana, oggi non è più così, quindi leggere la Bibbia è un atto di volontà molto precisa. Vogliamo ascoltare quella voce particolare, la voce dei profeti e degli apostoli, la voce di Gesù di Nazareth. Bisogna dunque fare uno sforzo, fare un posto particolare, creare uno spazio nella nostra convulsa giornata affinché questa voce possa risuonare nell'orizzonte della nostra vita e nell'interno dell'anima nostra. In secondo luogo, ogni lettura biblica è un appuntamento, è l'attesa di un incontro, è l'avvio di un dialogo. Aspettiamo Dio, in fondo, quando apriamo la Bibbia. Aspettiamo che Dio si faccia presente, che prenda la parola, che entri nella nostra esistenza. Su ogni lettura biblica c'è la promessa che Cristo venga e entri nella nostra vita e diventi il nostro compagno di vita.
Ecco, torniamo allora al tema della predicazione, di Lutero predicatore, e intanto che cosa vuol dire essere predicatori al tempo di Lutero? Cioè chiese piene, chiese vuote, piazze, a chi predicava?
Ah beh, chiese abbastanza piene.
Abbastanza piene.
Chiese abbastanza piene, anche perché era l'unica forma in fondo di socialità che esistesse allora, quindi la predicazione avveniva continuamente, si predicava molte volte durante il giorno.
E su cosa si predicava? Cioè sempre su testi biblici, commento di testi biblici?
Si sarebbe sempre dovuto predicare su testi biblici, perché c'erano le famose postille, c'era un anno liturgico, anzi Lutero ha persino creato lui, del resto non è stato il primo a farlo, le cosiddette Kirchenpostillen, cioè delle predicazioni fatte per quei predicatori che fossero stati impreparati oppure incapaci di predicare, praticamente gliele ha fatte lui, tutta una serie di predicazioni per tutto l'anno ecclesiastico.
Un prontuario,
sì, bastava aprire, leggere la predica se tu non eri in grado di farla. Quindi la predicazione era, diciamo, un mezzo di comunicazione straordinario e diffusissimo, e Lutero nelle sue predicazioni si rivolge sovente in generale ai cosiddetti semplici laici, cioè all'ascoltatore medio, ma sovente si rivolge anche a gruppi particolari, ad esempio ai genitori, dicendo loro che devono tenere i figli a scuola e non toglierli per mandarli nei campi a lavorare troppo presto, oppure si rivolge ai consigli delle città per dire che devono istituire delle scuole, eccetera.
Quindi anche una funzione sociale molto importante,
assolutamente.
Ecco, allora abbiamo scelto un esempio, insomma, di predicazione, naturalmente non è che possiamo ricostruire tutto, ma abbiamo cercato di vedere come entra nel testo biblico in questa dimensione letterale di cui lei ci diceva prima e come invece ne va a fondo, partendo dal commento al Padre Nostro, spiegato appunto, come lei ci diceva, ai semplici laici. C'è una piccola edizione della Claudiana, sono poche pagine, ed è un vortice di pensieri.
Eh sì, è proprio un vortice di pensieri. Tra l'altro diciamo anche che fu già tradotto in italiano nel 1519 e anonimamente pubblicato a Venezia, e il censore che lo esaminò e poi ne approvò la pubblicazione disse: beate le mani che hanno scritto queste cose, beati gli occhi che le vedono, beati i cuori che credono a questo libro. Non sapeva che l'autore di questo libro era l'eretico Lutero.
Era l'eretico. Ecco, allora diciamo subito intanto come è fatta la struttura. C'è un inizio che è un invito alla preghiera e spiega che cos'è la preghiera, poi c'è un commento al Padre nostro che sei nei cieli, cioè questo riferirsi al Padre, e poi passa in esame una per una le sette richieste, sia santificato il tuo nome e così via. Noi ascoltiamo solo l'inizio della prima e poi lei ci racconterà lo svolgimento.
Sia santificato il tuo nome. O una preghiera grande, sovrabbondante, profonda, se viene pregata con il cuore. Sebbene sia breve per le parole, pure non v'è fra tutte le sette richieste alcuna maggiore di questa, sia santificato il tuo nome. Ma bada che il nome di Dio è santo in se stesso e non viene santificato da noi. Esso piuttosto santifica tutte le cose e noi. Ma come dice San Cipriano, esso deve essere santificato in noi. Infatti, in tal modo, Dio diventa ogni cosa e l'uomo nulla del tutto. Anche le altre sei richieste servono e mirano a che il nome di Dio sia santificato. Quando ciò è avvenuto, tutto è avvenuto, come udremo. Per vedere come il nome di Dio venga santificato in noi, vogliamo prima vedere come esso venga profanato e disonorato in noi. E per parlare in modo chiaro e semplice, esso viene disonorato in noi in due modi. In primo luogo, quando lo usiamo per peccare. In secondo luogo, quando lo rubiamo. Come un vaso sacro delle chiese viene profanato in due modi. Innanzitutto quando non lo si usa per il servizio di Dio, ma per finalità carnali. Poi, quando lo si ruba.
Ricca, questo allora non è che l'inizio del commento alla prima richiesta del Padre Nostro, sia santificato il tuo nome. Noi l'abbiamo tagliato molto bruscamente, e poi invece come prosegue? Prosegue per una decina di pagine solo questa prima richiesta.
Sì, procede praticamente tenendosi sulla falsariga delle due indicazioni, cioè quella secondo cui si capisce che cosa vuol dire santificare il nome di Dio, comprendendo bene che cosa vuol dire profanare il nome di Dio. E profanare il nome di Dio significa farne un cattivo uso, non soltanto con la bocca, ma in particolare con la vita, perché dice il nome di Dio in fondo è il nome di tutte le virtù. Quindi santificare il nome di Dio significa praticare tutte le virtù. Praticamente significa vivere la vita di Dio, essere cioè benigni, misericordiosi, giusti, semplici, affidabili, generosi verso tutti e in particolare verso i nemici. E poi c'è il secondo modo, che è anche accennato già nella lettura che abbiamo fatto, di profanare il nome di Dio, derubarlo della sua gloria. E qui Lutero introduce un pensiero molto sottile, molto profondo e anche, devo dire, molto illuminante, cioè quelli che profanano il nome di Dio praticamente con la loro propria santità. Egli polemizza in modo particolare contro quelli che chiama i santi orgogliosi, che notiamo bene non sono dei santi finti, cioè non sono dei credenti che non vivono realmente la loro fede, la loro vita cristiana, la loro santità, ma segretamente pongono in questa loro santità la loro fiducia, la loro giustizia.
Ecco, quello che colpisce è questo, intanto appunto questo accanimento di Lutero nel perseguire quelli che appunto in qualche modo si ingannano, anche se sono in perfetta buona fede, ma colpisce la profondità psicologica che c'è anche, esatto. Come va a scavare.
Ecco, appunto, e questo in fondo, vede, è il proprium, diciamo così, dell'esegesi di Lutero. Egli scava altrettanto nelle parole, quindi attraverso la filologia, quanto nell'animo umano, nel cuore umano. Mette a nudo quello che siamo dentro, quello che siamo segretamente, e combinando questa doppia scoperta, diciamo, del tesoro nascosto nelle parole filologicamente esplorate e di quello che trova nell'animo umano, nel segreto del nostro cuore, combinando queste due cose, viene fuori l'esegesi di Lutero, che è un'esegesi estremamente ricca, soprattutto nel senso che avvince, cioè uno si riconosce, ci sono dentro, cioè in fondo ecco perché dice non dobbiamo rubare la gloria di Dio, che vuole dare gloria a Dio soltanto e non all'uomo. In fondo la lettura biblica, la predicazione deve proprio portare a questo, al fatto che noi siamo delle misere creature e che la nostra unica gloria è l'amore che Dio prova verso di noi, è la grazia con la quale Egli ci circonda. Siamo noi a essere santificati da Dio, non è Dio che viene santificato da noi.
Va bene, la prossima volta ancora questo tema incontreremo, questa volta lo affronteremo più direttamente. Grazie Paolo Ricca, a risentirci, alla prossima volta. Ringrazio anche Romano Penna che è stato con noi, Massimo Clementi in regia, Elisabetta.